Il disordine che trovo al mattino mi ricorda che non sono più sola. Amanda è tornata. Mi guardo intorno e inciampo nelle sue tracce. Sul bracciolo del divano il piatto con un pane smozzicato e nel bicchiere un residuo di bevanda. La coperta è ammucchiata in un angolo, accanto al libro rovesciato, sempre sulle stesse pagine. Negli ultimi tempi il sonno ha perso in leggerezza. Non la sento muoversi in casa. Solo a volte, quando mi giro su un fianco, i suoi passi tardivi vibrano fino al pavimento della mia camera. Questo l'incipit del libro L'età fragile di Donatella di Pietrantonio, vincitore lo scorso anno del premio Strega. La voce narrante è quella di Lucia. Nel riallacciare il rapporto con la figlia Amanda, che torna a casa nella montagna abruzzese da Milano, Lucia ripensa al suo essere stata, a sua volta, figlia adolescente, con un bel trauma con cui fare i conti, e al suo essere figlia, nel presente, ancora incapace di comunicazione, soprattutto col padre. Con prosa diretta, nitida, evocativa, l'autrice ci accompagna in questa storia di legami coinvolgente. Con me oggi a cercare parole chiave per questo intenso romanzo, la voce che già conosciamo della scrittrice bellunese Michela Fregona.
Sono tante le parole che fanno da tema sottotraccia al romanzo di Donatella di Pietrantonio, L'età fragile. Sono tante perché è un libro estremamente denso. La prima parola che mi viene in mente per definire questo romanzo è frattura. Tutta la narrazione è percorsa da fratture, da una parte Pescara, dall'altra Milano, da una parte il lutto, dall'altra il rapporto padre-figlia. Da una parte la normalità guadagnata con fatica e dall'altra il tempo del Covid che di nulla ha di normale. Da una parte la coppia, dall'altra il divorzio. Ma poi ci sono anche le fratture più antiche, quelle che la narrazione nasconde e rivela piano piano. E qui arriva il secondo termine importante per questo romanzo, secondo me, e cioè la permanenza degli eventi, quanto in un luogo resta il segno di ciò che è accaduto e quanto un luogo continua a noi, quando non abbiamo risolto ciò in cui siamo stati coinvolti, quanto appunto questo luogo continua a richiamarci agli eventi passati.
Il dente del lupo ci sovrasta adesso. Lo spuntone di roccia che dà il nome al bosco e al terreno della nostra famiglia. Un ultimo strappo e ci fermiamo sotto. Chissà quale terremoto primordiale l'ha espulso dal centro della terra, così bianco. È visibile da ogni punto della valle. È stata Doralice a farmelo notare, un anno dopo il fatto. Come mi sposto lo vedo sempre. Tu lo vedi? Mi ha indicato la montagna. Questo dente bianco che da lontano non riuscivo a distinguere. Io lo vedo anche di notte. Mi brilla. Come sono verdi questi prati, ma sotto è pieno di vermi. La terra è marcia.
C'è naturalmente un qualcosa di grosso che è successo, c'è l'elemento della montagna, c'è l'elemento della femminilità. La terza questione forte di questo romanzo, la femminilità di una giovane vita che cerca di emanciparsi, la femminilità che si confronta nel rapporto con la madre, la femminilità della madre che attraverso gli occhi della figlia è costretta a rivedere se stessa e a rivedere il passato che non ha voluto incontrare. E poi c'è la femminilità dell'amicizia, c'è la femminilità di quello che corre sotto traccia in ogni vita che si affaccia al futuro nell'età più forte, nell'età più piena di promesse.
Il Dente del Lupo è il luogo magico di Lucia e della sua amica Doralice, ma è bastata una notte di fine estate a farle crescere e a trasformare il loro luogo del cuore in un luogo da incubo. Proprio per questo è il Dente del Lupo che richiama ora la coscienza di Lucia a ricucire lo strappo col passato per poter ricominciare a sperare nel presente e quindi nel futuro. E questo richiamo ha una doppia valenza, personale e comunitaria. È un richiamo a chiudere il cerchio nella propria vita personale, ma è anche un richiamo a muoversi e impegnarsi per salvare, o perlomeno per tentare di salvare, la stessa montagna con un nuovo progetto di cura, di custodia.
E infine c'è la questione dei padri, i padri che non hanno voce. L'incapacità di verbalizzare dei padri è anche questa una tematica fortissima di questo romanzo, che è un romanzo magnetico, stratigrafico, importante.
Non è un caso poi che sia un canto corale a chiudere la narrazione, come invito a mettere insieme le voci, giovani e meno giovani, a riunirle per creare insieme qualcosa di nuovo e di bello, per quanto transitorio e fragile. E quindi, qual è la fragilità di cui parla il titolo? Qual è l'età fragile? A voi il compito di esplorare le pagine di questo romanzo per fare i conti con la fragilità che ogni età comporta quando non si riesce ad accettare la nostra incompiutezza, quando semplicemente si tace per paura o per vergogna, perché spesso è nei silenzi che si annida il male e allarga crepe nelle nostre funamboliche esistenze. E come sempre, buona lettura e buona vita con L'età fragile di Donatella di Pietrantonio.
Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora se non ho parole. Io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare. Non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però